forse avrei dovuto scegliere uno stacco di partenza un filo più vivace, perché ieri è stata la giornata internazionale del sonno e per festeggiarla non è che abbia dormito benissimo. Quindi forse qualcosa di più vivace, tutto sommato, ci stava. Ma va bene, poi recupereremo in corsa. Questo è il demone del tardi, se qualora qualcuno non lo avesse ben compreso, sono le 9.31, ciò testimonia che siamo in diretta, mentre la radio è a fare la sua uscita, fa la cosa giusta, la potete raggiungere nel corso della giornata, nel corso del weekend, ma intanto torniamo a noi, perché settimana scorsa c'è stato un voto alle Nazioni Unite, e già qui c'è una prima notizia. Ovvero che se vai alle Nazioni Unite non trovi il cartello "torno subito, chiuso per ferie". No, le Nazioni Unite ci sono, sono operative e hanno votato. Hanno votato per inserire tra le loro giornate internazionali una giornata internazionale della speranza. Ecco, forse non è esattamente il momento giusto, forse invece è proprio il momento giusto. Comunque la risoluzione sulla speranza era stata presentata da Kiribati, uno stato isola dell'Oceania tra i più poveri del mondo. Tutti hanno votato a favore, ci mancherebbe, d'altra parte come fai a votare contro? Devi essere proprio un po' stronzo per votare contro la giornata della speranza, peraltro promossa dalla piccola isola di Kiribati. E quindi tutti all'ONU, insieme, appassionatamente, come non succedeva da tempo. Pensate che hanno votato uniti Ucraina e Russia, Corea del Nord e Corea del Sud, Israele e Libano, Ruanda e Congo, tutti uniti per votare Kiribati e la speranza. In realtà non tutti, cioè tutti tranne uno. Perché sì, qualcuno ad opporsi c'è stato, pare incredibile, ma è così, un unico paese in tutto il globo, un solo paese ha votato contro. E sapete qual è questo paese? Gli Stati Uniti, che si sono fatti persino irridere dal delegato cinese che gli ha detto: "Uè, Stati Uniti, ormai perfino contro la speranza siete". Gli Stati Uniti hanno dapprima giustificato il voto contrario con un possibile costo per i contribuenti americani, che è la cosa che ripete a macchinetta Elon Musk e tutto il team del Doge, no? Ma questa motivazione l'hanno dovuta cambiare in corsa, perché nel caso specifico i promotori avevano dichiarato di rinunciare a qualunque tipo di contributo economico, cioè non c'era bisogno di promuovere economicamente la speranza. E allora gli Stati Uniti hanno cambiato tutto in corsa, dichiarando di votare contro perché il testo della risoluzione contiene riferimenti alla diversità, all'equità e all'inclusione che sono in contrasto con le attuali politiche americane. E dire che, pensate un po', tra i firmatari italiani della proposta c'era gente tipo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non esattamente delle drag queen transgender. Ma lo sconcertante voto antisperanza degli Stati Uniti all'ONU racconta molto bene di un'ossessione che non è nemmeno più ideologica, ma è ormai quasi psichiatrica nei confronti del wokismo. Intanto via la speranza, che è stata una delle parole su cui l'America ha costruito peraltro per secoli la propria narrazione, la propria ideologia e anche i propri monumenti a se stessa. Via la speranza, ma via anche altre parole, perché oramai oggi le parole sono un po' fragili, diciamo che sono come le lucciole che stanno nelle tenebre. "These words are disappearing in the new Trump administration". Questo era il titolo di un pezzo del New York Times di qualche giorno fa. E che cosa racconta il pezzo? Che oltre 200 parole, per effetto dell'amministrazione Trump, stanno sparendo dalle linee guida, dai documenti ufficiali, dai siti web, oppure iniziano a essere fortemente limitate. Un elenco di parole proibite e proscritte che è frutto di ordini esecutivi della Casa Bianca. Ce li avete presenti, no? Quelli che Trump fa un'ora sì e l'altra pure col pennarellone nero con cui scrive grande. Bene, gli ordini esecutivi della Casa Bianca indicano tra le parole proscritte razziale, bias, ingiustizia, transgender, disabilità, oppressione, sesso, razzismo, accessibile, attivismo, antirazzismo, genere, identità, diversità, feto, transgender, gay, addirittura femmina e donne, ecco, per capirci. Cioè, siamo passati dalla denuncia della cancel culture, figlia della wokiness e del politicamente corretto, a un'altra cancel culture uguale e contraria, ma di Stato, con un aggravante, perché, però, perché dovrebbe essere evidente che anche quando si parlava di cancel culture e di dittatura del politicamente corretto, che i suoi problemi, diciamolo, ce li aveva, non ci sono mai state leggi che vietassero di dire certe cose. Al massimo erano le comunità marginalizzate a far sentire la propria voce chiedendo di usare delle diciture diverse e più inclusive. Per questo oggi risulta paradossale vedere gli stessi che si lamentavano del non si può più dire niente salire al potere e stilare una lista di parole che non sono gradite al governo. I termini da cancellare sono apparsi in documenti ufficiali, promemoria governativi, in linee guida ufficiali e non ufficiali delle agenzie e altri documenti, spiegava il New York Times. In alcuni casi sono stati rimossi dalle pagine web pubbliche, sono stati eliminati i documenti, compresi dei programmi scolastici in cui erano presenti appunto le parole incriminate. Altre volte i responsabili delle agenzie federali, come siete umani voi, hanno consigliato cautela nell'uso dei termini senza vietarli del tutto. Il risultato è che si stima che siano state modificate più di 5.000 pagine governative. Sono state cancellate, per esempio, le parole transgender e queer dal sito web del Monumento Nazionale di Stonewall, che commemora il luogo dove è nato il Pride. Sono stati cancellati i riferimenti al cambiamento climatico, alla diversity inclusion, al razzismo. Solo che a un certo punto, come succede sempre, gli è anche partita la frizione ed è stato un attimo scavallare nella farsa più assoluta. Titolo di questa settimana: il Pentagono censura l'aereo bombardiere di Hiroshima Enola Gay. Il nome richiama all'omosessualità. Inutile, ovviamente, lo sapete, ricordare che Enola Gay non era gay, come lo era Luca nella canzone di Povia. Enola Gay era gay perché il cognome della mamma del pilota che guidava l'aeroplano, il colonnello Paul Tibbetts, era proprio gay. Ma questa è la spiegazione che arriva dopo la decisione del Pentagono. Rendetevi conto, nemmeno la fantasia più sfrenata del gemello scemo di Pillon avrebbe potuto concepire una cazzata del genere. Adesso, tra l'altro, se fossi il Pentagono starei attento a tutti quei missili a forma di cazzo che potrebbero mettere in testa stranissime idee alle reclute. È meglio portarsi avanti che non si sa mai. Comunque, intanto si cancella. Altre parole, quelle più prossime, quelle più visibili. Il 10 marzo, per esempio, alcuni operai hanno cominciato a cancellare, su iniziativa del Partito Repubblicano, un'enorme scritta del movimento di protesta antirazzista Black Lives Matter da una strada di Washington. Il nome del movimento, che come sapete è nato dopo la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto nel maggio del 2020, era stato scritto a caratteri cubitali gialli sull'asfalto di una strada non lontano dalla Casa Bianca. La scritta era però finita nel mirino dei repubblicani dopo il ritorno al potere di Trump, che all'epoca dell'omicidio di Floyd era in carica per il suo primo mandato. Nel 2021 la sindaca di Washington, Muriel Bowser, aveva annunciato che il murale sarebbe diventato una struttura permanente di un'area in parte pedonalizzata, ribattezzata anch'essa Black Lives Matter Plaza. La settimana scorsa Bowser ha dichiarato che il murale della piazza circostante sarebbero stati smantellati. L'inversione di rotta fa seguito all'introduzione di un disegno di legge presentato da Andrew Clyde, un rappresentante repubblicano della Georgia, che ha minacciato di congelare milioni di dollari di finanziamenti federali a Washington se il murale non fosse stato rimosso e la striscia di strada su cui insiste non fosse stata rinominata Liberty Plaza. Come vedete, il principio è un po' quello applicato con le università. Dopo, magari se avremo tempo, torneremo sul caso della Columbia University, sugli arresti che ci sono stati, sulla minaccia di taglio dei finanziamenti, e il principio è anche lo stesso dal punto di vista dell'applicazione rozza del Golfo del Messico, ribattezzato Golfo dell'America. La sindaca Bowser ha spiegato che non era più possibile difendere la scritta, aggiungendo che purtroppo in questo momento abbiamo problemi più gravi. Stiamo cercando, dice, di garantire la sopravvivenza dei nostri abitanti e della nostra economia. E si riferiva ai licenziamenti di massa dei dipendenti pubblici federali voluti dall'amministrazione Trump e in particolare da Elon Musk, che dirige il Doge. Alla domanda se la cancellazione della scritta fosse la conseguenza di forti pressioni da parte della Casa Bianca, la sindaca Bowser ha preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a dire: mi sembra evidente che ad alcune persone quella scritta non piaceva. A proposito di tutte queste cose, è stato molto citato in questi giorni 1984 di Orwell, un evergreen che viene sbandierato un po' da tutti gli opposti estremismi. A me però invece è venuto in mente un altro libro. Il libro è Il libro del riso e dell'oblio, che è un libro di Milan Kundera, che ha un incipit che dice così: nel febbraio del 1948 il dirigente comunista Clement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco di Praga per parlare alle centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza della città vecchia. Fu un momento storico per la Boemia, un momento fatidico, come ce ne sono uno o due in un millennio. Gottwald era circondato dai suoi compagni e proprio accanto a lui c'era Clementis. Cadeva la neve, faceva freddo e Gottwald era a capo scoperto. Clementis, premuroso, si tolse il berretto di pelliccia e lo mise sulla testa di Gottwald. La sezione propaganda diffuse in centinaia di migliaia di esemplari la fotografia del balcone da cui Gottwald, con il berretto di pelo in testa e i compagni al fianco, parlava al popolo. Su quel balcone cominciò la storia della Cecoslovacchia comunista. Dai manifesti, dai libri di scuola e dai musei ogni bambino conobbe quella foto. 4 anni dopo, Clementis fu accusato di tradimento e impiccato. La sezione propaganda lo cancellò immediatamente dalla storia e naturalmente anche da tutte le fotografie. Da allora Gottwald, su quel balcone, ci sta da solo. Laddove c'era Clementis, c'è solo la nuda parete del palazzo. Di Clementis è rimasto solo il berretto sulla testa di Gottwald. Era questo l'incipit del libro del riso e dell'oblio di Milan Kundera. Scompaiono le parole, poi scompaiono le persone. E alla fine restano i cappelli. Sulle immortali note degli Orchestral Manoeuvres in the Dark di questa Enola Gay, rieccoci qua. Giuro, non sto mentendo, il tempo di far partire Enola Gay e mi sono arrivate sul cellulare silenziato che mi tengo in studio due chiamate di call center, giuro, due nello spazio di, cosa sono, 2 minuti, ecco, non di più, una al minuto. Ora, la riflessione che stavo facendo è la seguente: in questo paese come pensiamo di fermare Putin se nemmeno riusciamo a bloccare le chiamate dei call center? Se il nostro sistema di difesa funziona come il registro delle opposizioni, siamo tecnicamente fottuti, altro che in Portogallo. Putin in un mese arriva a Gabice, anzi arriva stasera. Elon Musk li cancellerebbe tutti quelli del registro delle opposizioni, perché come licenzia lui, mamma mia, non licenzia nessuno. Sta licenziando talmente tanto che mi è venuto il dubbio che stia puntando al premio Nobel per il TFR. Licenzia gli impiegati della pubblica amministrazione, licenzi i rangers dei parchi, licenzi i controllori di volo, soprattutto se simpatizzanti di Enola Gay, licenzi i ricercatori e adesso anche i soldati. In settimana, l'avrete sentito, è arrivata in Italia la missione del servizio Army and Air Force Exchange, indirizzata ai dipendenti della base americana di Aviano, con la richiesta di elencare i soliti 5 risultati settimanali raggiunti per giustificare il loro stipendio pena il licenziamento. I dipendenti della base militare di Aviano non l'hanno presa bene, eppure i sindacati a un certo punto hanno detto: oh, caro Elon Musk, do you know the statuto of lavoratori? Do you know Gino Giugni? Elenca 5 diritti dei lavoratori, altrimenti vattene a... non si dice. Nel frattempo però Elon Musk si era già messo a fare il suo lavoro su un altro fronte. Via i soldati per un momento, occupiamoci dei giudici. Venerdì scorso un importante avvocato del Dipartimento di Giustizia ha rilasciato una serie di interviste raccontando di essere stato licenziato dopo essersi rifiutato, anzi rifiutata perché è un avvocato donna, di sostenere il ripristino del diritto di possedere armi all'attore Mel Gibson, grande sostenitore del presidente Trump, grande animatore di teorie del complotto. Come poi, d'altra parte, mi viene da dire, impedire a Mel Gibson, che è quello che ha fatto Braveheart, di detenere almeno un'ascia da difesa in casa? Sarebbe veramente incostituzionale e quindi licenziamento meritato. E a proposito dei giudici, Elon Musk, a scanso di equivoci, ha chiarito il suo pensiero su X. È tempo, ha scritto, di mettere sotto accusa i giudici attivisti. Dobbiamo mettere sotto accusa i giudici che stanno minando gravemente la volontà del popolo e distruggendo l'America. È l'unico modo. Brividi, e non quelli di Mahmoud e Blanco, brividi veri, tanto che anche ieri Trump, in una delle sue quotidiane conferenze stampa, un po' qualcuno volò sul nido del cuculo, un po' Muppet Show, parlando del Dipartimento di Giustizia, ha annunciato un'indagine di vasta portata sulla corruzione del sistema, affermando testuale, denunceremo i loro crimini atroci e la loro grave condotta. Però io adesso mi metto anche uno stacco per sostenermi un po'. Oh, ma che meraviglia! Sempre ieri, Pam Bondi, nessuna parentela con Sandro Bondi e nemmeno con My Name is Bondi, James Bondi, Pam Bondi, che è la nuova procuratrice generale degli Stati Uniti, è andata in diretta alla Fox e ha detto testuale: se toccate una Tesla, entrate in una concessionaria, fate qualcosa, state all'occhio, perché vi daremo la caccia. Così, tra la maledizione biblica e la versione Stars and Stripes del globo terracqueo: se toccherete una Tesla, vi inseguiremo in tutto il globo terracqueo. Occhio che il globo terracqueo a breve sarà pienissimo di inseguimenti, e se c'è la Meloni che insegue da destra e Pam Bondi che insegue da sinistra, si rischia lo scentro all'incrocio, sdeng, quindi attenzione, mi raccomando, perché non so come funzionino le regole della precedenza nel inseguimento del globo terracqueo. Comunque, di fronte a tutto questo, che cosa ha fatto Elon Musk? Elon Musk ha pianto. È andato in televisione con i lacrimoni tipo Fedez quando sclera, no? Ce l'avete presente? E c'aveva i lacrimoni perché lui sta facendo bene, ma gli americani non lo capiscono abbastanza. E in televisione c'è dovuta andare pure la mamma di Elon Musk a sgridare tutti quegli screanzati che si sono permessi di parlare male di Elon, che è così bravo e sta facendo il bene degli americani e a tutto il mondo intero. Giuro che non è un'iperbolica cazzata, è tutto vero, è successo così. E insieme alla mamma, naturalmente, è sceso in campo anche lo zione. E lo ha fatto quando il titolo di Tesla ha cominciato a precipitare come uno di quei razzi di SpaceX che grippano dopo il decollo e dopo che i mercati hanno cominciato a declassare Tesla a Fiat Duna. Titolo: Trump, comprerò una Tesla nuova per aiutare Musk. Stanno attaccando la sua creatura. Insomma, il tema è: aiutiamo Musk, una commovente campagna per aiutare chi è più sfortunato di noi, un po' tipo il Bob Geldof di USA for Africa, il Live Aid dell'automotive, Do They Know It's Tesla? Feed the Musk, ecco quella roba lì. E quindi che cosa fa Trump? L'avete visto, entra in modalità mastrota, che poi è quello che gli riesce meglio, e trasforma la Casa Bianca in un salone automobilistico, pare Walt Disney, pare Cenerentola, la zucca che diventa carrozza e la Casa Bianca invece che diventa salone delle auto. Cioè quella che è stata la dimora di Abramo Lincoln, di Thomas Jefferson, di Franklin Delano Roosevelt, di John Fitzgerald Kennedy, diventa in un colpo la concessionaria di automobili di Pittsburgh, con Donaldone, venditore del mese, che sventola il listino prezzi delle nuove Tesla e decanta le meraviglie dello sponsor, come neanche il miglior Mike Bongiorno con il gran biscotto Rovagnati. Ecco, provate a immaginare, non so se l'avete fatto, magari sì, provate a immaginare la stessa scena con Mattarella sulle scale del Quirinale che decanta la meraviglia della Fiat Doblò Diesel. Cioè, ci sarebbe stato imbarazzo anche tra gli azionisti di Repubblica. In ogni caso, questo ci ha restituito il ritorno del sogno americano con Donald J. Trump, che agli americani ha spiegato che chiunque può aprire una concessionaria d'auto alla Casa Bianca, anche il presidente degli Stati Uniti stesso, anche lui in persona. Solo che in giro continua a esserci bruttarie per Tesla, ed ecco allora arrivare l'ordine esecutivo, nata vota. Donald Trump perseguirà gli attacchi alle concessionarie Tesla come atti di terrorismo. Quindi, ricapitolando, se invadi una concessionaria della Tesla è terrorismo, se invece invadi il Campidoglio, quello no, quello è il patriottismo dei padri fondatori. Ecco, per chiudere il cerchio, quello per cui Trump ha chiesto di fatto sussidi è lo stesso che ha ribadito l'altro giorno la sua intenzione di distruggere programmi come la previdenza sociale, che ha definito uno schema Ponzi. La maggior parte della spesa federale, ha detto Musk, è costituita da sussidi. Questa è la cosa più importante da eliminare. Oh, una delle più belle battute di Lercio che ho visto nei giorni scorsi, perché l'ho sentita molto mia, è quella che dice: si rintanano in una caverna sperduta in Himalaya, ma Elon Musk arriva a rompere il cazzo pure lì. Perché questa esigenza, no, di fuggire da Trump, da Musk, eccetera, ce l'abbiamo tutti. E allora io ho pensato dei modi, e uno dei modi che ho pensato è quello di inventarmi un necessario fil rouge di motorismo che dagli Stati Uniti mi portassi in Australia, perché è cominciata, sta cominciando la stagione dei motori. Oggi ci sono state le prove, le qualifiche per il primo Gran Premio della nuova stagione di Formula 1, e quindi per parlarne con noi una delle massime autorità viventi, il Taj Mahal della competenza motoristica, se si parla di Formula 1, Giorgio Teruzzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno caro.
Allora, c'era grandissima attesa, c'è stato grande delirio anche a Milano per le Ferrari, sembrava essere partito tutto al meglio, adesso però apro la Gazzetta e aia, mica tanto bene.
No, non tanto bene, settimo Leclerc, ottavo Hamilton nella prima qualifica dell'anno, sei decimi ha preso quasi sette Leclerc da Norris, piace due McLaren davanti, Verstappen che come al solito salta fuori terzo, Russell con la Mercedes quarto, poi addirittura Tsunoda e Albon, cioè due outsider davanti. Beh, insomma, era prevedibile che non partisse proprio benissimo. Leclerc ha sbagliato l'ultimo assalto al tempo, Hamilton fa fatica, cioè qui finite le sfilate, perché Hamilton ha sfilato più di Naomi Campbell in questo ultimo mese, finite le sfilate, ci sono un po' di problemi da risolvere per Hamilton, di adattamento a una macchina nuova con un compagno che è invece lì da molti anni ed è più veloce forse, però insomma un inizio un po' in difficoltà con una macchina che non ha grip nell'ultima parte del circuito, contro invece a McLaren che, come si sapeva del resto, ha finito il mondiale l'anno scorso vincendo, ha mantenuto un vantaggio, mi sembra due macchine, quindi due McLaren lì proprio messe giù bene, il tutto per una gara che però è data bagnatissima, per cui quando piove cambiano molte cose, e soprattutto Verstappen che è terzo sul bagnato è uno che sa fare, come si dice.
Quando piove cambiano anche i governi ladri, perché se piove in Australia ladro è il governo australiano, se piove qua ladro è il nostro, ma al netto delle ruberie governative qui il tema per quanto riguarda il ferrarismo è un altro, cioè tanta attesa, tanta gioia, tanta bellezza, tanto brand, ma secondo te sarà solo quella roba lì, sarà più brand la copiata Hamilton Ferrari, oppure c'è solamente da attendere che si trovi la naturale confidenza?
No, ma era un po' previsto, no? Perché questo ingaggio di Hamilton è un ingaggio che va oltre l'acquisizione di un pilota, è un ingaggio che ha dentro un sacco di elementi anche finanziari rilevanti, no? Perché mette assieme una star, veramente una vera star, che porta soldi oltre a prenderne, perché muove aziende, muove marchi. Non ho mai visto una Ferrari così piena di iscritte come quest'anno, no? È una buona macchina, il problema è che con la Formula 1 devi aspettare 3 o 4 corsi per capire come gira il fumo, perché sono macchine che hanno bisogno di essere, come dire, sgrezzate, sistemate. Certo, insomma, è salita anche quest'anno, non è che proprio vada bene. Per me c'è stato un battage proprio per l'arrivo di Hamilton così eccessivo. Anche Hamilton è stato molto bravo a gestire la comunicazione, lui è capace di farlo in questi mesi qua, e adesso paghi un po' il rinculo, perché se parti indietro dopo aver detto vinciamo per due mesi, un po' di delusione c'è.
Giorgio, ti faccio una domanda in mezzo veloce perché poi c'ho la pubblicità che rischia di tagliarmi a breve. Verstappen terzo al momento, la domanda su Verstappen è: resta competitivo, resta tra i favoriti, o è l'ultimo, certamente l'ultimo anno in Red Bull e si sta già preparando ad andare altrove?
Penso che si prepari ad andare altrove, il problema sono i motori, l'anno prossimo cambia tutto, questi qui vanno dove possono vincere, deve capire se il motore che farà la Red Bull è all'altezza di altri, e questo il nodo. Lui è certamente un fenomeno ancora competitivo, integro, pronto, però la sua decisione è legata ai mezzi che potrà guidare per vincere, sempre così.
A proposito di fenomeni, vediamo se azzecchi il pronostico su pista bagnata. Domani chi vince?
Non ne ho mai azzeccato uno, porco Giuda.
Appunto, ti davo la possibilità di provarci per la prima volta.
Non succede niente di grave, la McLaren è davanti. Penso che Norris, che l'anno scorso ha patito, ha sbagliato tante volte, abbia molta voglia di cambiare segno al suo destino. Quindi è favorito lui.
Va bene, allora se domani dovesse vincere Norris ti prometto che faccio interrompere le trasmissioni, non tanto per dare la notizia quanto per dire che l'avevi azzeccata.
Vabbè, ma questo pronostico lo taglia fuori definitivamente.
È tipo quelli di Salvini, il bacio della morte.
Non ne azzecco uno.
Giorgio Teruzzi, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie,
ciao, per averci concesso una divagazione, visto che comincia in questo weekend la stagione della Formula 1, per portarci a prendere una boccata d'aria, per un attimo perlomeno, fuori da tutto quello che è Trump, da tutto quello che è Musk. Entra, torniamo anche in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you were
Le 10 e 5 minuti, comincia qua la seconda parte del Demone del Tardi. Eravamo in Australia con la Formula 1 e Giorgio Teruzzi, e naturalmente dall'Australia volavamo via sulle note di questa Under the Milky Way degli australianissimi Church. C'è chi, come dicevamo, tenta di rifugiarsi nelle grotte dell'Himalaya, ma viene raggiunto anche lì da Elon Musk e gli scassa i maroni. C'è chi, come noi, cerca delle vie tematiche di fuga, passando dalla questione della Tesla ad altri motori, quelli della Formula 1. Ci sono gli amici di Rampini che vogliono fuggire dall'America per andare nella seconda casa di Parigi. Insomma, ognuno c'ha il suo tentativo per fuggire di via. Devo dire che io mi sono esercitato in settimana a trovare ulteriori vie di fuga sul piano delle letture, dai giornali, dal web, e quindi sono andato a cercare dei pezzi come dire più stravaganti, di colore. Tipo sulla Stampa martedì ho trovato questa bella inchiesta, un'inchiesta intervista con protagonista Alberto Tomba, che ci porta dentro la sua cantina. Ecco, io avevo sempre un po' desiderato e sognato di entrare nella cantina di Alberto Tomba, e quindi grazie a questa bella pagina sulla Stampa ho scoperto le bottiglie di Sangiovese del 1988 che Tomba ha in cantina. Poi però ho pensato che non fosse quello l'argomento, e allora ho trovato George Clooney che abbandona il brizzolato e si tinge i capelli di castano, ma anche quello, ma poi una notizia del cazzo, però bella, alla fine l'ho trovata e stava sul Corriere, e la notizia è questa: è un grande giallo, è un noir, un crime. Il mistero del falco che terrorizza la città di Flamsteed e colpisce uomini calvi, alti e oltre i 40 anni. Allora, leggo dal Corriere: responsabile di una ventina di attacchi solo nelle ultime settimane nella cittadina del Herefordshire, si legge così nell'articolo, sarebbe una poiana di Harris. Si tratta di un uccello particolarmente furbo che, secondo la polizia, attacca dopo aver preselezionato le sue vittime. E quindi dall'articolo apprendiamo che è in atto anche una grossa indagine da parte della polizia, che a breve potrebbe mettere alle strette la poiana di Harris, molto furba. Non abbiamo nell'articolo le testimonianze dirette della polizia, ma abbiamo però quella, per esempio, di Roy Lambden, 68 anni, tra le prime vittime. Stavo camminando quando ho sentito un colpo doloroso alla testa, racconta. Dalla coda dell'occhio ho visto un uccello che volava via. Quando ho toccato il punto dove ero stato colpito, prosegue Roy Lambden, mi sono reso conto che stavo sanguinando. E poi ha aggiunto: a Flamstead ci sono diverse teste sanguinanti. Un mio amico, che è calvo, ha ben due cicatrici. Il suo amico è Paul Boyce, 64 anni, e racconta la sua aggressione di due giorni prima. Stavo facendo giardinaggio quando il falco è arrivato alle mie spalle e mi ha colpito la testa. Non mi ha ferito, ma adesso in giardino metto un cappello. Questa, dunque, la ghiacciante testimonianza di Paul Boyce, che ha chiesto poi alla von der Leyen 800 miliardi per difendere Flamstead dalle puiane di Harris, che attaccano gli uomini calvi, alti e sopra i 40 anni. Una notizia che, come avete visto, mi ha particolarmente appassionato e che mi ha consentito, come dire, di fare una derapata verso l'altrove rispetto alle solite cose di Trump, di Musk, eccetera. Volendo, poi, come dire, si può bordeggiare sui parenti, perché è stata un po' la settimana dei parenti. Abbiamo avuto il cugino di J.D. Vance, quello che combatte in Ucraina e si è incazzato con J.D. Vance, quell'altro che ha fatto lo stronzo con Zelensky, della mamma di Elon Musk, che è andata in televisione a difendere il cucciolo. Ve l'abbiamo già detto prima. È tornato anche il fratello di Elon Musk, che è quello che ha la mascella di Ridge di Beautiful, e anche lui spara i mortaretti in cielo, ma solamente per le sagre, i circhi, quelle robe lì, che è tornato a bussare ai ministeri italiani per spingere i suoi droni pirotecnici. Non abbiamo altre notizie, purtroppo, del figlio di Trump, che era quello che sparava alle papere, però sappiamo che la figlia di Michael Jackson ha dichiarato di aver ricevuto molte critiche per il suo abito trasparente, lo scrive l'Huffington Post America. E poi abbiamo il fratello di Maria Rosaria Boccia. Mamma, che nostalgia! Quanto tempo che non sentivamo parlare di Maria Rosaria Boccia, che era stata grandissima protagonista insieme a San Giuliano dell'apertura di stagione. Beh, i carabinieri hanno arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia per furto di energia elettrica. Va bene, ci ho girato un po' intorno, ma mi tocca tornare inevitabilmente poi di nuovo lì, perché, e qua mi regalo però un altro bello stacco, dai, regaliamocelo. Oh, perché forse vi sarete accorti che nel frattempo, in attesa di distruggere dell'altro, Trump sta distruggendo più ricchezza di quanto riesca a fare un inceneritore. Cioè, non so se avete visto come stanno andando i mercati, ma anche come sta andando l'economia. Viene quasi da pensare che Trump sia un ordigno programmato dai marxisti-leninisti per distruggere il capitalismo. Cioè, sta facendo più male Trump al capitalismo di quanto non siano riusciti a fare Chavez, Bertinotti e Marco Rizzo messi insieme in tutta la loro carriera. Marco Rizzo, che ormai si occupa non più di comunismo, ma solamente di Forza Italia, Great Again. Intanto Trump, appunto, no? Listini precipitano di fronte a metti dazi, togli i dazi, metti dazi, togli i dazi. Ho visto dei bari nei vicoli dei quartieri spagnoli lavorare da Dio con questa tecnica: metti dazi, togli dazi, metti dazi, togli dazi. Potrebbe essere quasi il ballo dell'estate. Riccione, Acqua Gin, Gabri Ponte, metti dazi, togli dazi, metti dazi, togli dazi. La chiamano politica commerciale intermittente, che modo gentile di dire questa grande cazzata di metti i dazi, togli i dazi, metti i dazi, togli i dazi, raddoppia i dazi, perché poi il problema è quello lì, il crescendo pirotecnico dei dazi: 10%, 25%, 50%, 200% e su verso l'infinito e oltre. La dinamica sfida risposte in un'ascesa verticale lanciata verso il cielo, su, sempre più in alto, fino su Marte, prima che ci arrivi Elon Musk. Metti dazi, togli dazi, raddoppi dazi, metti dazi, raddoppi dazi, su. Sembra quasi la favola della rana del bue, però senza il bue. Esopo 3.0, solo rana contro rana, e vince alla fine la rana che scoppia dopo quell'altra. Metti i dazi, togli i dazi, raddoppi i dazi, metti i dazi, togli i dazi, raddoppi i dazi. Tra un po', andando avanti così, ci sarà una spirale di inflazione che i fiori di zucca costeranno più dei girasoli di Van Gogh e le ali di pollo quanto quelle dell'araba felice. Metto il dazio sull'acciaio e l'alluminio. Sì, io ti tasso il whisky, tu mi metti il dazio sul whisky e io te lo metto sullo champagne. Come? Niente vodka? No, no, la vodka no, non scherziamo. Quelli della vodka sono amici. Il prosecco invece sì, e mo sono cavoli. Sul prosecco che quota 491 milioni di export negli Stati Uniti, ma ci sono anche i vini toscani, ci sono i rossi piemontesi, ci sono le produzioni dell'Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, insomma tanta roba del Made in Italy, del export italiano, tanto che la prossima volta che Salvini va a Vinitaly e dovesse scappargli un viva Trump, rischia di essere appeso per le parti nobili al vitigno più alto. Poi ci sono appunto nella dinamica sfida risposta dei dazi i controdazi, e in settimana sono stati pubblicati tutti i controdazi dell'Europa: le ali di pollo, le mutande, le sigarette elettroniche, questo, quell'altro, e anche le ostie. Chi l'avrebbe detto, le ostie? Lo accennavamo ieri mattina al giorno delle locuste, ma proprio le ostie potrebbero essere l'arma migliore, l'arma finale, perché in quel delirio messianico, evangelico alla Dan Brown, che ha preso tutto il mondo MAGA e gli Stati Uniti, dalla Texas fino su al Vermont, ai confini col Canada, quello dove fanno il Ministero della Fede, dove c'è Paula White e tutte quelle robe lì, se gli togli le ostie, o se le ostie diventano un bene di lusso, un po' come le ostriche in Italia, tanto che Lollobrigida gli vuole togliere l'IVA, ma non divaghiamo, beh, a quel punto sì che potremmo mettere in ginocchio i rivali statunitensi. A proposito di spiritualismo e chiese, e anche a proposito di dazi, sta nascendo un fenomeno interessante negli Stati Uniti, che è quello del fantozianesimo del settimo giorno, di cui sono grandi protagonisti per esempio il senatore americano Kevin Cramer, che a proposito di Elon Musk dice: le persone a cui non piace Elon non lo hanno mai incontrato, è davvero una delle creature più gentili e degli uomini più dolci, ed è eccezionale in così tanti modi. Questo è il senatore Kevin Cramer. Ma a proposito invece della politica economica di Trump, dei dazi, del disastro che sta accadendo in questo momento, ha parlato ancora una volta, perché parla tutti i giorni alla Fox, il ministro del commercio Lutnick, che ha scritto il Wall Street Journal, è un ministro del commercio che non sa cos'è il commercio, che tutto sommato non è una cosa nemmeno così grave. Noi abbiamo un ministro dei trasporti che non sa cos'è i trasporti, né cosa sono i trasporti, e andiamo avanti. Comunque, sta di fatto che Lutnick ha fatto una delle tue tante apparizioni sugli schermi della Fox e ha detto, tra le altre cose, che Donald Trump è il leader più importante, più intelligente e più capace del mondo. Insomma, lei è un bel direttore, un apostolo. Succederà che a questo punto, come qualcuno ha scritto, non mi ricordo più chi, Trump metterà e firmerà un ordine esecutivo che ordina a tutti i mercati azionari di tornare a salire, perché altre strade non ce ne sono. Nell'elenco trasversale che abbiamo fatto fino adesso abbiamo visto Trump cattivissimo, Musk cattivissimo, e insomma si riflette un po' quello che si trova anche sulle bacheche di Facebook, dove è tutto un discutere, e anche lì Trump cattivissimo, ok, Musk cattivissimo, yeah, Zelensky cattivo anche lui, comunque vestito male. Von der Leyen, madonna com'è cattiva la Von der Leyen, più di Musk e Trump messi insieme. Poi chi c'è? Ah sì, Michele Serra, il più cattivo di tutti. E poi chi manca? Toccherebbe a Putin. Ecco, Putin invece risulta quasi sempre un patatone. Bravo! Come come Orso di Mace e Orso, che gliene puoi fare di ogni e lui niente, tranquillo, non reagisce, pacifico, tipo Tinky Winky a Teletabilandia, uno al cui confronto San Francesco pare il generale Patton, un cucciolone Putin, tutto gattini, voglia di tenerezza, che fosse stato per lui avrebbe invaso giusto i nostri cuori di tanta, tanta gioia di vivere. Ecco, come diceva Verbal nei Soliti Sospetti, la più grande beffa che Putin abbia mai fatto al mondo è stato far credere al mondo che il cattivo è Michele Serra, cioè un genio, come un po' come Gandhi ma intinto nel KGB. Ma attenzione però, perché se si parla di Gandhi, se si parla di Mahatma, il vero Mahatma ce l'abbiamo noi. Ebbene sì, abbiamo il nostro Mahatma e ve lo faccio immediatamente ascoltare. Lo cerco, perché mi è saltato uno dei miei software di riferimento, i tecnici non ci sono e quindi vediamo di non sbagliare. Dove sta il nostro Mahatma? Eccolo qua.
Pace o guerra? Vita o morte? Futuro o passato? In queste ore, mentre Zelensky, Putin, Trump parlano di pace, costruiscono percorsi di pace, di convivenza e di disarmo, qualcuno fra Bruxelles e Parigi parla di armi nucleari, parla di invio di soldati in Ucraina e usa toni di guerra. Ecco, noi sabato e domenica saremo in più di 1000 piazze italiane, una presenza straordinaria con i gazebo della Lega, per chiedere a voi con chi state. Da una parte una sinistra che manifesterà per la guerra, sostanzialmente, dall'altra parte la maggioranza degli italiani che chiede pace, lavoro e serenità. Se dobbiamo investire dei soldi, se dobbiamo investire dei miliardi, non lo facciamo per comprare missili o cannoni, ma lo dobbiamo fare per sistemare le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre strade. Pace o guerra? Sabato e domenica a te la scelta. Vieni a darci una mano perché insieme possiamo vincere questa battaglia di libertà.
Ecco, l'avete sentito, lui è il Mahatma delle sagre. Pace, pace, pace. Lui, Trump e Putin, lo ricordava, no? In questo spot, che va benissimo, molto bene. Il problema è che questa roba qua va messa in mezzo con, va messa insieme con il fatto che contemporaneamente Salvini chiedeva il riarmo dell'Italia.
Prima di riarmare l'Europa, riarmo l'Italia, l'esercito italiano, la marina italiana, i carabinieri, l'aviazione italiana, facendo lavorare aziende italiane. Non voglio arricchire francesi e tedeschi sulla pelle dei miei figli e dei nostri nipoti.
Cioè, alla fine è diventata una questione di Made in Italy, no? Cioè, siamo partiti con pace, pace, pace. Poi riarmiamo l'Italia per non arricchire quegli altri e quindi facciamone, come dire, un volano produttivo, solo che poi, come dire, Salvini è lo stesso che non più tardi di qualche settimana fa aveva chiesto anche la reintroduzione della leva obbligatoria e che con le armi ci aveva questo rapporto qua.
Benvenuto Matteo Salvini, un bagno di folla notevole qui alla Fiera delle Armi, direi.
Sì, perché è lavoro, 100.000 posti di lavoro, è export, sono alcune aziende italiane che sono un'eccellenza nel mondo, è passione, è tradizione, quindi non vedo l'ora di poter dare una mano togliendo un po' di tasse, un po' di burocrazia.
Hai già detto tutto, sai ogni cosa, quindi... cosa hai detto prima al convegno a Sormieri riguardo a quello che farai dopo il 5 marzo?
È questo, la legittima difesa è un concetto che deve tornare a valere sia per i tutori delle forze dell'ordine che per i privati cittadini. Giusti controlli, giuste le regole, giuste le visite, però non si può ammazzare di burocrazia e di tasse un italiano per bene che per passione e per lavoro vuole capire come si usa un'arma mentre i delinquenti ovviamente non vanno in armeria quando a Bruxelles approvano alcuni regolamenti che complicano la vita a chi vuole andare al tiro a segno.
Giusto ricordarlo che in effetti tu, la Lega, vi siete battuti per gli interessi degli appassionati e delle aziende proprio a Bruxelles recentemente. Purtroppo non è andata benissimo, ma ci sarà da lavorare per il recepimento della direttiva adesso.
In questo si inserisce anche il mio intendimento di reintrodurre il servizio militare e il servizio civile per i nostri ragazzi, per educare al sacrificio, alla convivenza, al rispetto delle regole e all'uso consapevole delle armi, perché ripeto, il delinquente purtroppo l'arma ce l'ha.
Bung, ecco appunto. Allora, Salvini ha cercato di mettere insieme la pace gandhiana, la reintroduzione del servizio militare obbligatorio, asso armieri, la legittima difesa, tutto quanto, finché a un certo punto, consapevole del fatto che tutto non poteva stare insieme, anche lui ha preso la sua via di fuga e dove si è rifugiato? Si è rifugiato nella sua festa di compleanno, ha festeggiato in piazza insieme ai suoi militanti, solo che siccome ormai è diventato più una figura di avanspettacolo che è un politico, in ogni occasione è buona perché venga trollato e quindi nel giorno del suo compleanno lo hanno salutato così.
1973, classe di ferro.
Posso farti degli auguri speciali?
Tanti auguri, Matteo!
Madonna,
buon appetito!
Tanti auguri!
Questo mi mancava. Salute.
Era per il primo augurio che dicevi così.
Non mi sono ancora arrivati oggi così.
Non mi sono ancora arrivati oggi così. Come mio cugino ha ricevuto quegli auguri lì, come mio cugino che parla con i Rutti. E come sempre io, ridendo, scherzando e scioccamente divagando, non mi accorgo del tempo che scorre e quindi questo è il momento in cui butto via. Bene, perché mi toccava parlare della sinistra, magari della manifestazione di oggi pomeriggio, magari del PD, magari di tutti gli altri. Non c'ho tempo. Data bene. E allora mi prendo questi 2 minuti e 50 perché ieri sono rimasto basito mentre leggevo un titolo che diceva sostanzialmente Stati Uniti e Israele stiano dialogando con alcuni paesi in Africa per portarci lì i palestinesi. E io pensavo che quella fosse una delle tante butade, delle tante grandissime cazzate che sono scivolate a un certo punto in mezzo alle cose. Era un'indiscrezione che arrivava dalla Associated Press e che in realtà è stata poi confermata anche dal New York Times. I 3 paesi in cui vorrebbero deportare di fatto i palestinesi tutti insieme sarebbero la Somalia, Somaliland e credo il non mi ricordo se il Mal o il Chad, il Mali o il Chad, ma a prescindere da questo, per comprendere, come dire, cosa può esserci dietro un pensiero del genere, mi sono imbattuto in quanto ha scritto Zadie Smith, grandissima scrittrice, in un pezzo che troviamo pubblicato su Internazionale e che al volo vi leggo per chiudere questa puntata e che ci riporta al delirante video della Riviera di Gaza, chissà se ve lo ricordate. Durava solamente 33 secondi questo video, scrive Zadie Smith, ma è uno dei ritratti più completi che io abbia mai visto di quello che chiamerò l'immaginario americano. All'interno dell'immaginario americano è sempre esistita una sottocategoria di persone che non sono nate per soffrire in questo mondo, ma ci sono anche abituate. Vengono dagli shithole countries, i paesi di merda, come li ha definiti il presidente durante il suo primo mandato. Nel corso della storia questa regione ha avuto vari nomi: il terzo mondo, il sud del mondo, l'Arabia, e potrebbe allargarsi, forse presto includerà anche tutta l'Europa orientale, come sta scoprendo il presidente ucraino Zelensky. In questi luoghi vivono i dannati della terra, come li definiva Frantz Fanon, lo psichiatra e filosofo della Martinica, che, anche se è morto nel 1961, è uno dei pensatori politici più rappresentativi del nostro momento storico. Fanon aveva diagnosticato tutto questo molto tempo fa, capiva che nell'immaginario coloniale i dannati sono una specie a parte, un tipo particolare di persone desensibilizzate che non piangono i morti come noi e guardano alla loro povertà con la relativa imparzialità di chi non può aspettarsi nulla di meglio. Collettivamente, i dannati possiedono ciò che Fanon chiamava un'oggettività schiacciante. Non sono esseri umani sacri in sé e per sé, ma piuttosto elementi della scenografia davanti a cui si svolge il dramma del potere in Occidente. Mi fermo qui, il pezzo è molto lungo, è molto bello, ci sono tante cose interessanti, l'ho scritto Zadie Smith. Lo trovate, l'ha scritto per il New York Review of Book, lo trovate su Internazionale di questa settimana. Il mio tempo a disposizione però è scaduto, come sempre con Il Demone del Tardi ci ritroviamo la prossima settimana alle 9:30. La linea adesso va al GR. Ciao a tutti intanto e buona giornata.